Radiosin. Radiosin. Magazine radiofonico settimanale di Laura Faggin.
Bentornati all'ascolto, questo è Radiosin. Se volete scrivere una mail, l'indirizzo è radiosin@live.it. Questo pomeriggio a farmi compagnia in regia e quindi a curare tutta la parte musicale del programma c'è Marco Zaninello. Molti di voi se lo ricorderanno, chi lo ascolta dai tempi di Radio Bue se lo ricorda come il Cino. E andiamo con il sommario. Oggi parliamo di un bellissimo museo che ha recentemente aperto in Timbuktu, West Africa, antica capitale commerciale e culturale africana, isolata da 400 anni. Uno storico patrimonio sepolto sta tornando alla luce grazie a un paziente lavoro di restauro e digitalizzazione. È una nuova Babele di 20 lingue e scienze dimenticate che riprende vita. Parliamo poi di macchinette per il caffè. Com'è anticrisi lo shopping a queste macchinette, aperte 24 ore su 24, in ufficio, in palestra, nei supermarket, i distributori automatici sono in crescita per numero e per tipologie di acquisti. Ci occuperemo poi di un curioso caso, non del curioso caso di Benjamin Button, ma del curioso travestito pakistano che conquista i mullah. È l'incredibile storia di Ali Salim, barba di giorno, in TV con il corsetto di sera. Ci occuperemo poi anche di Nobel invisibili, dalla nuova Madre Teresa a chi lotta per la foresta del Congo. Ecco i premi per chi fa del bene lontano dai riflettori. Ed infine, a poche ore dall'apertura del vertice sul cambiamento climatico a Copenaghen, faremo un pochino il punto con un ospite. Non voglio anticiparlo adesso, rimanete con voi, sarà un po' più avanti. E allora, come ogni settimana, abbiamo saccheggiato le edicole cercando il meglio di quello che hanno da offrire per quanto riguarda i periodici, i settimanali e tutto quello che riguarda in qualche modo la stampa periodica, sia italiana che straniera. Partiamo, come spesso facciamo, da Wired, l'edizione italiana. Andiamo a pagina 39, c'è un articolo davvero curioso di Daniele Cassandro che parla di un museo che è stato recentemente aperto proprio nel mese di novembre a Timbuktu, quindi West Africa. Parliamo di un paese a prevalenza desertica, sicuramente una zona curiosa e, tornando un pochino a quello che si diceva prima con Gioia Lovison nel programma che ci ha preceduto, un paese da vedere, l'Africa da vedere. È stato appena aperto l'Istituto Ahmed Baba, che raccoglie, fa una raccolta di tutti i volumi antichi che sono presenti nelle case private di Timbuktu. Si occupano di ogni scienza immaginabile, dalla medicina alla giurisprudenza, dall'astronomia alla botanica e alle religioni. E ovviamente ci sono anche atti di processi e condanne, confessioni private, le disposizioni ufficiali, le multe. E soprattutto questi manoscritti si trovano in lingue diverse, l'arabo e molte altre lingue africane, alcune delle quali non sono, pensate, nemmeno state ancora studiate. Allora, parliamo del posto dove sorge l'Ahmed Baba Institute, che è Timbuktu. Timbuktu, abbiamo detto in apertura di questo racconto, di questo articolo, West Africa, sotto il Marocco e un pochino più a destra, diciamo così, immaginandoci il cuore dell'Africa, della Sierra Leone che citavo prima. Per secoli questa città è stata una capitale culturale per tutto il mondo arabo, al centro delle rotte commerciali sahariane. E è diventata proprio nel Medioevo la culla di un Islam particolarmente moderato e aperto. Nel XIV secolo gli studenti ci arrivavano dal Cairo e da Baghdad per frequentare l'università e altri approdarono dall'Andalusia, che al tempo era in fase di reconquista da parte degli spagnoli, e si portavano dietro collezioni di volumi privati in miniature d'oro e illustrati con delle mappe. L'isolamento in cui è caduta Timbuktu dopo l'invasione marocchina della fine del 1500 ha poi impedito la dispersione di questi manoscritti, che sono riusciti a rimanere tutti quanti lì, tutti assieme. Per non disperdere questa labirintica biblioteca che insomma subisce, diciamo così, l'erosione da parte degli insetti, degli allagamenti e comunque del tempo e dell'incuria, è iniziato a Timbuktu un processo di raccolta e di restauri di questi manoscritti, che vengono ricomposti nei laboratori e consegnati in questo modo anche ai nostri giorni grazie alla tecnologia. Vengono tutti digitalizzati per poi essere letti, tradotti e interpretati. E nel caso in cui si tratta, in cui ci si presentino dei volumi particolarmente rovinati o ridotti davvero in pessimo stato, questi vengono, le pagine vengono tagliate una per una e si comincia a ricreare con una lavorazione a mano tradizionale che ancora esiste nel Mali, un foglio di papiro. Poi questa pagina di papiro viene attaccata con delle colle naturali alla pagina antica del manoscritto, che viene poi stirata, spolverata e tutto il resto, e a questo punto i fogli vengono passati sotto lo scanner. Invece nel caso dei volumi integri è un pochino più semplice riuscire a recuperare queste informazioni, perché si possono fare delle fotografie digitali, e infatti nelle pagine di Wired dedicate a questo argomento ci sono anche le immagini di un vero e proprio set fotografico dove vengono esposte queste pagine. Il governo sudafricano ha contribuito in larghissima parte nel finanziamento della costruzione di questo museo, che potrà ospitare finalmente questa collezione. È un luogo che è stato studiato climaticamente, non riesco a dirlo, per la conservazione delle pergamene, che sono delicatissime, e i ricercatori sperano di riuscire a trasformare in rifugio dei libri dimenticati queste piccole biblioteche di famiglia. Un'altra cosa da dire è che non è emersa nell'articolo, ma che ho scoperto facendo una piccola ricerchina su internet, è che il fatto che questa città si trovasse in questo crocevia vicino al fiume Niger, quindi in una zona attraversata da frequenti traffici, ha favorito l'incontro di persone diverse, di culture diverse, il ritorno in Africa degli arabi che fuggivano dagli spagnoli ha amplificato tutto questo. E questo rende Timbuktu nel Mali un luogo veramente incredibile e sicuramente direi da visitare. La principale collezione è conservata nell'istituto, raccoglie ben 22.000 volumi. Ecco, volevo darvi un pochino di numeri. E le donazioni arrivano da istituzioni come il World Foundation, l'UNESCO, e dai governi stranieri di Spagna, Norvegia, USA, Sudafrica e Dubai.
Going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company, I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Rains down in that.
E questo è RadioSin, radiosinetlive.it. Se volete scriverci una mail, passiamo dall'Africa e quindi dal museo aperto recentemente a Timbuktu di tutti questi antichissimi volumi a un luogo, diciamo, molto più familiare per tutti noi, le macchinette. Aperte 24 ore su 24, l'abbiamo detto in apertura del programma, sono ormai davvero dovunque e l'avventura, diciamo, di questo che dà spunto a questo articolo è quella di Alessandro Forte, Stefano Ottone e Matteo Maragnano, che sono dei tre giovani imprenditori comaschi che si sono trasferiti giovanissimi a Ibiza e hanno pensato di cominciare a vendere occhiali da sole. Si sono a un certo punto resi conto che avrebbero venduto molto, ma molto di più se fossero riusciti a rimanere aperti 24 ore su 24 e da qui la decisione di installare il primo distributore automatico per occhiali. Ho dimenticato di dire che l'articolo di cui vi sto dando notizia è uscito sull'allegato del Corriere della Sera del giovedì, che è 7, gradito ritorno dopo 2 anni di assenza, grande formato, grandi immagini, l'abbiamo già detto la settimana scorsa e noi ce lo siamo preso per dare un'occhiata, ci sono sempre delle cose molto interessanti. Uno di questi tre ragazzi, Matteo Maragnano, dice: a 20 euro l'uno abbiamo esaurito le scorte in pochi giorni, quindi occhiali da sole davvero low cost. Da Ibiza le originali vending machine di occhiali con il marchio Glassing sono poi approdate anche a Milano e a Firenze, anche se io devo dire la verità a Milano non le ho ancora viste, ma magari mi capiterà di vederle presto. Ovviamente quello da cui prendiamo spunto è il rito quotidiano per 20 milioni di italiani, sono tantissimi, la pausa caffè davanti alla macchinetta per consumare oltre 6 miliardi di bevande calde all'anno, bibite e snack. Abbiamo detto prima, sono installate nelle aree relax dei posti di lavoro, nei corridoi delle scuole, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane e anche ormai nelle palestre e nei centri benessere. Secondo una recentissima indagine di un'associazione che riunisce proprio la distribuzione automatica, che si chiama Censis Confida, il 43% degli italiani usa le macchinette per togliersi la voglia di una tazzulella di caffè calda. Il 31% gradisce la possibilità di saziare velocemente la fame e la sete e l'11% dice di usare le macchinette perché può mangiare e bere spendendo poco, certo mangiando anche un po' quello che capita. L'offerta della distribuzione automatica però insomma, mostra a quanto sembra anche una valenza sociale, perché la macchinetta è diventata un punto di ristoro economico dove risparmiare mangiando qualche snack, qualche yogurt e la frutta fresca al posto del solito panino al baretto, e un'offerta al pubblico che si sta sicuramente allargando, perché ormai hanno preso piede i brecchi, che sono delle macchinette proposte in franchising da questa appunto omonima azienda lombarda che li produce, e si tratta di mini market che sono aperti di giorno e di notte e vendono veramente di tutto, dai cerotti alle lamette da barba, poi i prosciutti, i formaggi, latte, veramente in questi break si trova di tutto. Nel vending, pensate, sempre secondo questa associazione che si chiama Censis Confida, l'Italia è al primo posto in Europa. Scommetto che non l'avreste mai detto. Davanti a noi ci sono solo gli Stati Uniti, ed è anche logico visto che le macchinette le hanno inventate loro circa 50 anni fa, e poi i giapponesi, che sono, come sappiamo, anche un popolo di tecnodipendenti che è da sempre affezionato alle macchinette automatiche. In Italia il settore del vending fattura, qui comincio a dare i numeri, 2,7 miliardi di euro e fornisce impiego a 35.000 addetti. Il nostro paese non si trova al primo posto solo per i consumi, ma anche per la produzione degli apparecchi e per Venditalia, che è la più grande fiera del settore nel mondo, quindi non soltanto in Europa, ma anche nel mondo. Quindi su questo, sulle fiere, battiamo sia gli americani sia i giapponesi. Vincenzo Scrigna, che è il presidente di quell'associazione che citavamo in apertura di articolo, ossia di Confida, dice che c'è un export pari al 70% della produzione e che presto vedremo installati anche i distributori super high tech per avere anche dei cibi caldi. come quello che fa la pizza fresca, che è stato brevettato da Claudio Torghele, che è fa parte di un'azienda di Rovereto, ha progettato in sei anni di lavoro e 10 milioni di investimento una macchina diabolica capace di sfornare pizza impastata in 2 minuti e mezzo, scegliendo tra 4 gusti, quindi niente pizze surgelate, pizze fresche espresse. Insomma, assistiamo davvero a una mutazione dei costumi e dei luoghi dove si mangia. Io preferisco sempre mangiare all'aperto, però devo dire la verità, valuto anche il vantaggio di prendere qualcosa così al volo, veramente magari tra una metropolitana o tra un treno e l'altro. Mi viene in mente un libro di un professore che parlava della macchina del caffè come luogo dove si salvava la democrazia. Il professore è il professor Tonello dell'Università di Padova, non mi ricordo il titolo del libro, ahimè, era programma d'esame, ho preso anche un voto alto.
Se qualcuno, esatto,
se qualcuno di voi dovesse venire in mente, segnalatelo, vi prego, a radiosin@live.it. Poi dopo, quando vado a casa, vado subito a controllare, però.
Thank you.
l'indirizzo mail in questo caso non serve, se qualcuno avesse la buona volontà di venire qui in strada Battaglia 89 e portarci un buon caffè, perché parlando di macchinette del caffè ce ne è venuta anche voglia, tra l'altro.
Due,
uno per me e uno per il nostro regista. Allora, passiamo a parlare di un argomento che ormai è assolutamente nella nostra agenda da troppo tempo, un argomento di cui siamo anche stanchi di sentir parlare, e parliamo di travestiti. Ormai invadono totalmente le nostre televisioni pubbliche, private, le troviamo la mattina su Mattino 5, le troviamo il pomeriggio sul programma su Rai 1, sul programma su Rai 2, su Pomeriggio 5, insomma ormai sono veramente dappertutto. Vespa ci ha sguazzato finché ha potuto e adesso finalmente se li beccano anche gli altri. Pagina 48 di Vanity Fair di questa settimana, l'articolo è di Valeria Fraschetti, il travestito pakistano che conquista i mullah. L'incredibile storia di Ali Salem, barba di giorno in TV con il rossetto di sera. E appunto proprio jeans e barba incolta durante la settimana, Ali Salem sembra un trentenne qualunque. Il sabato sera però si infila un sari sgargiante e dopo una passata di rossetto diventa Begum, che in pakistano che in urdu significa signora. Il suo nome è Nawazi Shali. Oddio, un nome veramente difficile da pronunciare. Il conduttore travestito del Pakistan nei panni della vispa vedova di un generale che stuzzica i suoi ospiti con domande smaliziate, ha attirato un'audience eterogenea che ha fame di satira e non si scandalizza delle ambivalenze sessuali. Il successo del suo late night show sulla rete privata Aj TV può sembrare un'aberrazione per un paese musulmano in cui il sesso è un tema off limits e l'omosessualità, non ne parliamo proprio, è addirittura un crimine punito con l'ergastolo. Ma Ali, che si definisce trisexual, sostiene di avere un umorismo molto garbato e proprio tramite quest'arma, ma irriverente, riesce a rompere i tabù, tanto che oltre a modelle e politici anche qualche mullah si è seduto nel suo salotto televisivo. Al giornalista di Vanity Fair il nostro Ali Salem dice: non ho mai ricevuto minacce e se il Pakistan fosse conservatore come molti pensano il mio programma l'avrebbero già chiuso, ma se Nawazis Ali fosse stata una donna vera, certamente le sue moine agli ospiti avrebbero causato dei guai seri. Infatti è un po' questo la contraddizione di questa notizia che vi abbiamo dato. Incredibilmente viene accettato un transessuale o comunque insomma un uomo travestito, se queste cose le avesse dette, se le stesse moine le avesse fatte una donna, magari ci sarebbe stato qualche problema in più. Vi lascerei riflettere su questo prima di cambiare argomento e di parlare ancora di Nobel. Sweat baby, sweat baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola's knock, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now.
nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
Avete riflettuto? Volete scriverci cosa avete pensato su un'email? Mandatela a radiosinetlive.it. E ovviamente sono settimane di agenda decisamente fitta. Noi ci occuperemo tra pochissimo, assieme al nostro ospite, dell'agenda che riguarda il cambiamento climatico. Ma facciamo un salto indietro. Vi ricordate, alcune settimane fa abbiamo parlato dell'iniziativa lanciata a livello mondiale da Wired International affinché internet venga insignito del premio Nobel per la pace nel 2010. Continuiamo a parlare di Nobel e lo facciamo ancora con Vanity Fair a pagina 54. Ci sono un sacco di spigolature questa settimana. Mi piace questa puntata, mi piace.
Spigolature nel giornale o spigolature?
Spigolature tratti dalle nostre incursioni in edicola. Poi ci è arrivata anche una mail che ci ha chiesto: ma perché non date i titoli delle canzoni che suoniamo?
Che santuomo.
Senti, vuoi dirlo tu, Marco?
Lo dico con molto piacere. Questi erano la Bloodhound Gang. Questo è un pezzo, credo, dei primi anni 2000. E se qualcuno guardava MTV all'epoca, si ricorda che questi erano quei quattro scemi vestiti da scimmie. La canzone si chiama Bad Touch.
Ecco,
The Bad Touch.
Abbiamo sentito anche qualche frase scabrosa, dove magari in Iran avrebbero un attimo storto almeno un sopracciglio.
Chi lo sa? Magari no.
Non lo sapremo mai, a meno che non andiamo in Iran. Facciamoci un salto, ma parliamo adesso invece davvero dei Nobel, ma di un tipo di Nobel un po' particolare, i Nobel invisibili. Dalla nuova Madre Teresa, l'abbiamo detto prima, a chi lotta per la foresta del Congo, ecco i premi per chi fa del bene lontano dai riflettori. Li chiamano i premi Nobel alternativi e verranno consegnati, ecco perché parlavo di agenda, il prossimo 4 dicembre, anzi probabilmente sono stati già consegnati a questo punto ieri a Stoccolma, ossia pochi giorni prima della cerimonia, questa sì, quella vera, diciamo, della consegna dei Nobel veri, che è invece in programma per il 10 di dicembre. I Right Livelihood Award non sono suddivisi nelle categorie classiche, come quelle invece che riguardano i Nobel veri, così veri tra virgolette, le categorie classiche come fisica, chimica, pace, medicina, economia e letteratura, e premiano invece quelle persone o quelle associazioni, di solito sono poco note, che hanno contribuito concretamente a risolvere i problemi del pianeta. Ecco, vediamo quali sono i tre vincitori di quest'anno che riceveranno a testa 50.000 euro da spendere per la propria causa. Allora, il primo è René Ngongo, è del Congo e ha 48 anni, è un biologo e ambientalista congolese. Nel 94 ha fondato l'organizzazione degli ecologisti, degli amici della natura, si chiama Ocean questa associazione, e da un anno lavora anche con Greenpeace. Ha vinto il Nobel invisibile, diciamo così, per meglio dire il Right Livelihood Award, per il suo impegno a difesa della foresta pluviale del Congo, la seconda per estensione dopo quella dell'Amazzonia, 15 milioni di ettari di verde, un'area grande quanto mezza Italia, il 10% del totale della foresta infatti oggi è a rischio di distruzione perché è sotto il controllo delle multinazionali del legno. Quindi questo è il primo vincitore. Il secondo vincitore è Catherine Hamlin, un'australiana di 85 anni, definita dal New York Times la nuova Madre Teresa, è un medico, è arrivata in Etiopia nel 1959 dall'Australia e nel 1974 ha fondato assieme a suo marito un ospedale ginecologico ad Addis Abeba. Da allora i centri di cura diretti da questa Kathleen Hamlin sono diventati 5 e sono state operate, ecco qui, ridiamo i numeri, ma a volte i numeri sono importanti, oltre 32.000 donne che soffrivano di varie malattie legate evidentemente a tutta quella che è la sfera dell'ostetricia e della ginecologia, quindi insomma patologie anche particolarmente delicate, tutto quanto gratis. Considerate che un intervento di questo tipo costa in media almeno 300 euro. E il terzo, ultimo ma non ultimo direi, è Ellen Ware, un neozelandese di 47 anni. Barack Obama, lo sappiamo, ha vinto il Nobel per la pace per i suoi sforzi, diremo più così, per le sue intenzioni a rafforzare la diplomazia internazionale per creare un mondo senza armi nucleari, ma anche Ellen Ware, che è un ex insegnante, da 25 anni si batte per il disarmo nucleare. Fra le varie attività per cui è stato premiato con la sua Model Nuclear Weapons Convention, un documento che delinea le misure legali, le misure tecniche e politiche per un mondo senza nucleare, approvato e sostenuto dal segretario dell'ONU Ban Ki-moon. Quindi questo tizio, assolutamente sconosciuto a noi, decisamente molto più sconosciuto di Obama, è riuscito a far approvare un documento sulla riduzione delle armi atomiche da parte del segretario generale dell'ONU. Non male, direi.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Dagli invisibili, poi nemmeno tanto invisibili, passiamo invece a, diciamo, una cosa assolutamente visibile, donne assolutamente visibili, come lo è Belinda Bean, una studentessa di 23 anni che vive a Sydney, e lei dice: noi donne siamo molto brave a fare gruppo e siamo anche responsabili di gran parte degli acquisti. Lei dice: se riusciamo a metterci d'accordo tutte, possiamo veramente fare la differenza. Belinda è ambasciatrice di One Million Women, una di un milione. la campagna che chiama raccolta le australiane per creare un futuro sostenibile. L'articolo è a pagina 22 di 7 di questa settimana, a cura di Edoardo Vigna. La tesi di base di questo One Million Women è: poche attenzioni adottate da 1 milione di australiane sicuramente basteranno a tagliare 1 milione di tonnellate di CO2. Proprio le donne, ha appena annunciato il fondo per la popolazione dell'ONU, si chiama UNFPA, alla vigilia del discorso summit di Copenaghen sul clima, sono le più colpite dal riscaldamento globale. Come Leucadia Quispe, qui si fanno alcuni esempi, che vive in Bolivia e che deve alzarsi alle 4 del mattino per coltivare patate, perché la siccità che sta prosciugando i bacini del paese la costringe a fare molte ore di cammino per riuscire ad andare a raccogliere l'acqua. O come la filippina Trinidad Domingo, un tifone ha distrutto il raccolto di riso con cui mantiene i figli, e quindi insomma anche lei si trova in gravissime difficoltà. Qua e là nel pianeta però le donne cominciano a prendere consapevolezza di essere anche la chiave del cambiamento. A Gaibamba in Bangladesh si riuniscono una volta alla settimana davanti a una capanna per discutere su come affrontare l'aumento del livello del mare, magari passando dall'allevamento delle galline a quello di più, diciamo così, acquatiche, anatre. A Puerto Princesa, nelle Filippine, si ritrovano invece per rinverdire le zone disboscate. Oppure in Kenya, le donne keniane esplorano delle intese con la Banca Mondiale per piantare alberi come mezzo di scambio per ridurre le emissioni di gas. Fra le novità della Commissione dell'Unione Europea, il Presidente Barroso ha annunciato una quota rosa e la creazione di un portafoglio per il clima. A guidare il vertice sarà la ministra danese dell'ambiente Connie Hedegaard. Il vertice di Copenaghen, stiamo già parlando di questo, futura commissaria proprio del clima. Obama sarà della partita e sarebbe davvero bello se Michelle fosse la prima ad arrivare. Obama, abbiamo sentito, annunciato per l'ultimo giorno e quindi per il 18 del mese di dicembre a Copenaghen. Staremo a vedere, ascoltiamo un po' di musica, poi Marco ci dirà che cosa abbiamo sentito, visto che la politica è questa. Andiamo invece adesso, subito, immediatamente, a chiamare l'ospite di oggi. Spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his hands. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. We'll be right back. lasciando, ci stava lasciando senza colpo ferire. Radiosinetlive.it, quelli che avete sentito, forse non dovrei nemmeno dirlo, sono i Nirvana. Marco, mi ricordi anche il titolo del brano?
Questa è una cover di David Bowie, The Man Who Sold the World.
Ok, la mia ignoranza in campo musicale è vastissima, come quella in tantissimi altri argomenti, sfortunatamente, come dicono i bravi giornalisti, il primo degli ignoranti è sempre il primo dei giornalisti. Chiedo a Marco se mi allunga gentilmente gli appunti che ho dimenticato vicino al telefono, perché senza morire però nel frattempo.
Senza schiantarmi anche.
Senza schiantarsi, perché nel frattempo abbiamo collegato in linea con noi il professor Gianni Tamino. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, professor Tamino, biologo, professore di biologia presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, fa parte del Comitato per la Biosicurezza e le Biotecnologie e del Comitato Scientifico della bellissima iniziativa di Caterpillar Radio 2, Mi illumino di meno. Abbiamo detto giusto?
Sì, sì, sì.
Ok, perfetto. A volte ci si perde un po' nelle presentazioni.
Non contano molto i titoli, contano le cose che si fanno.
Allora, professore, noi l'abbiamo chiamata perché in apertura all'avvicinarsi di questo importante vertice di Copenaghen sul cambiamento climatico, noi ne abbiamo già parlato tanto, abbiamo già detto che probabilmente sarà molto importante ritornare a parlarne al momento in cui verrà firmato un documento finale di questo vertice, ma vorremmo chiedere a lei, che si occupa di biologia, che ha un occhio di riguardo per quelli che sono i temi dell'energia, del risparmio energetico e del riscaldamento globale, vorremmo chiederle un pochino di spiegarci quali sono i temi sul tavolo della trattativa.
Beh, i temi sono, da una parte ovviamente, ma questo è quasi ovvio, la riduzione dei gas climalteranti, che vorrei ricordare sono soprattutto di tre tipi. Uno, dovuto a tutte le attività di combustione, quindi riscaldamento, produzione di energia elettrica mediante combustione di energia fossile, bruciare benzina o gasolio per far andare avanti automobili, eccetera. Qualunque attività di combustione produce CO2. Questa CO2 in passato, prima che ci fosse la rivoluzione industriale, era in equilibrio, perché tanta ne producevano le piante, quanta più o meno ne veniva assorbita quanta ne veniva prodotta dagli organismi viventi, e quindi c'era questo equilibrio. Oggi la combustione, che prima del carbone, poi del petrolio, del metano, ma anche quando si usano in maniera molto massiccia le biomasse, come si propone oggi, si crea un incremento di CO2 in atmosfera, e questo è innegabile che sia forte l'aumento, perché noi abbiamo la possibilità di verificare nell'arco degli ultimi quasi un milione di anni la quantità di CO2 presente in atmosfera, andando a vedere al polo sud le bollicine che sono rimaste intrappolate nel ghiaccio, e abbiamo chilometri di profondità di ghiaccio, quindi sappiamo l'andamento. Non è mai stato nell'ultimo milione di anni così elevata la concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Questo è un primo elemento. Il secondo è che noi stiamo distruggendo le foreste e inquinando il mare, che sono tra i principali fattori di assorbimento di questa CO2, oltre all'assorbimento dovuto alla fotosintesi, insieme ovviamente alla fotosintesi delle piante, delle alghe e così via. Il terzo elemento è che noi abbiamo produzione di petrolio, di metano, mediante estrazione dei giacimenti. Una parte del metano che si trova sopra il petrolio o per estrarre il petrolio viene disperso nell'aria, e un'altra parte di metano, che ha una forte incidenza sui cambiamenti climatici, è prodotto dagli allevamenti intensivi. Questo forse qualcuno avrà visto la dichiarazione di Paul McCartney al Parlamento europeo, come vegetariano ha ricordato che una delle cause dei cambiamenti climatici sono gli allevamenti intensivi e l'eccessivo consumo di carne da parte delle popolazioni ricche, non certo da parte delle popolazioni povere. Insieme ad alcuni prodotti delle attività industriali, questo insieme crea una situazione per cui i gas climalteranti che creano l'effetto serra aumenta. L'effetto serra è necessario, ma quando l'effetto serra aumenta è come se noi avessimo migliorato l'isolamento della nostra casa, ma anziché abbassare il riscaldamento lo tenessimo esattamente come prima. poiché il riscaldamento è dato dal sole, non possiamo ridurre il riscaldamento, dobbiamo non aumentare l'effetto serra, altrimenti le conseguenze non sono soltanto un aumento di temperatura, scioglimento dei ghiacci, aumento del livello del mare, ma anche proprio cambiamenti climatici strani, tipo aumento anche in certe stagioni delle precipitazioni, ma soprattutto delle forme violente, tipo trombe d'aria,
grandinate,
eccetera. Questo è quello che si vuole evitare. C'è la paura che nei prossimi 50 anni tutto questo, se non si porranno rimedi, aumenterà in modo così grave che miliardi di persone potrebbero avere conseguenze gravissime.
Senta professore, io lo dico chiaramente, sono molto schietta nel come la penso. Anch'io penso che insomma dobbiamo stare davvero attenti e cercare di impegnarci tutti veramente di più nel taglio delle emissioni di anidride carbonica. Tanti di noi magari a volte prendono la macchina quando non è necessario, facciamo delle docce chilometriche, magari insomma avere un pochino più di consapevolezza tutti, insomma, potrebbe fare davvero la differenza. Questo per tornare invece all'articolo di cui parlavamo prima, di questa ragazza 23enne australiana che lanciava questo progetto One Million Women possono veramente fare la differenza. Però io volevo chiederle questo: alla vigilia proprio del vertice si è rinfocolato la contrapposizione tra gli scienziati cosiddetti catastrofisti e quelli che dicono invece che il cambiamento climatico è un fenomeno fisiologico o poco più. Soprattutto proprio alla vigilia del summit è scoppiato uno scandalo tipo spy story, perché un gruppo di hacker che si è infiltrato nella banca dati del centro ricerca del clima dell'università inglese East Anglia avrebbe scoperto che alcuni scienziati del clima gonfiano i dati del problema. Questo sicuramente non fa bene né alla scienza che ci sia qualcuno che gonfia dei dati, né tantomeno all'impegno per la riduzione delle emissioni di CO2. Lei cosa pensa di questo fatto?
Io sono contro i catastrofismi e contro i facili allarmismi da una parte, ma ancor di più contro i negazionisti di prove di fatto. Quello che spiegavo prima sull'aumento della CO2, documentato da una serie di quasi un milione di anni, è indubitabile. L'aumento della temperatura nel corso degli ultimi 2000 anni non è mai stato così veloce come è avvenuto nel corso degli ultimi 50 anni. Allora, è vero che anche in passato noi abbiamo avuto la Groenlandia libera dai ghiacci, tant'è vero che il nome Groenlandia vuol dire terra verde, ma l'andamento che si è avuto è stato in tempi molto più lunghi e non determinato da attività umane. La cosa che sta cambiando, e questo vale sia per i cambiamenti climatici, sia per la perdita di biodiversità e per estinzioni di massa di specie, è strettamente legato ad attività umane. Allora, il problema non è se ci sono stati o meno in passato cambiamenti climatici, certo che ci sono stati anche molto peggiori, pensiamo alle glaciazioni, eccetera. Il problema è il tempo brevissimo in cui questo avviene e qualunque siano anche eventuali cause diverse da quelle antropiche, se ci sono delle cause, questo è indubbio, determinate da attività umane, noi possiamo intervenire su quelle e dobbiamo intervenire su quelle. Questo è il problema. Poi, che uno dica che aumenterà la temperatura di 3 gradi, uno di 5, uno di 6, non cambia la sostanza. Quello che cambia è se vogliamo o meno porre rimedio a questo andamento o se vogliamo lasciare le cose come stanno. Io non ho la sfera di cristallo, non do mai i numeri, non credo che uno possa prevedere esattamente un fenomeno complesso. Quello che possiamo sapere soltanto è la tendenza. Se questa tendenza continua, io credo che ci saranno gravi problemi per tutta l'umanità.
Senta professore, noi abbiamo ancora 5 minuti, però io vorrei chiederle questo. Siamo abituati a leader politici che si avvicinano a questi grandi incontri, pieni di promesse, poi alla fine quelli che vengono firmati sono documenti che hanno poco più valore della carta straccia. Secondo lei, che tipo, se pensa che si riuscirà ad arrivare ad un accordo? Obama ha detto che ci sarà, magari ci sarà anche solo l'ultimo giorno, ma ci sarà. All'inizio assieme alla Cina aveva detto non cambieremo la nostra politica, poi ha detto sì, no, bisogna fare di più. Insomma, che cosa dobbiamo aspettarci?
Ma io credo che nessuno dei potenti che andrà potrà permettersi di dire che non vuole fare delle scelte nella direzione di ridurre i gas climalteranti. un accordo ci sarà, ma purtroppo ho il sospetto che ancora una volta sarà un accordo di carta e non un accordo di sostanza. Mi spiego, anche a Kyoto sembrava che le cose si sarebbero messe malissimo, poi si disse miracolo, c'è stato l'accordo. L'accordo fu al ribasso, ma sempre meglio che niente. Il problema è che quell'accordo al ribasso non è stato rispettato. Non c'è stato, pensiamo all'Italia, l'Italia è stata tra i protagonisti di quell'accordo, ma non c'è stata poi nessuna capacità di dare attuazione a quell'accordo. Noi anzi abbiamo peggiorato la situazione rispetto agli obiettivi di mantenere lo status quo. Noi dovevamo ridurre del 6,5% le emissioni del 90, le abbiamo addirittura aumentate. Oggi in Italia, come nel resto del mondo, abbiamo una riduzione delle emissioni dovute alla crisi, non alle vere politiche attuate. Questo è un dato di fatto, salvo Germania, in parte la Francia, la Spagna, dove alcune politiche serie di utilizzo di fonti rinnovabili e di risparmio energetico stanno portando dei risultati. L'Europa nel suo insieme, un po' per effetto di alcuni paesi, un po' per effetto della crisi, sta rispettando il protocollo di Kyoto, che oggi sappiamo non essere più sufficiente. Il vero nodo è da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Cina. E se non sono d'accordo loro non si risolve niente. Il fatto che molto probabilmente un accordo ci sarà un accordo che renderà molto poco attuabile quello che si dirà, nel senso che si lasceranno termini di incertezza che già la Cina ha fatto presente, in parte anche gli Stati Uniti. Obama ha detto chiaro e tondo, io posso impegnarmi, ma se il congresso non mi approva le norme per il risparmio energetico e il cambiamento delle fonti di energia, io non posso fare niente. Quindi ci sarà un accordo di massima che vorrà dire ben poco. Però voglio ricordare una cosa, che se è vero che la Cina ha superato gli Stati Uniti nelle emissioni totali, però va anche ricordato quello che è il consumo pro capite, e cioè che in questo momento per ogni americano abbiamo qualcosa come 17 tonnellate all'anno di consumo di CO2 contro 4,6 della Cina e 8 dell'Europa. Quindi il problema è sì la Cina, ma ogni cinese, che sono tanti, ha ancora qualcosa come un quarto delle emissioni di uno statunitense. E ricordiamo che l'India, che è l'altro grande protagonista del cambiamento, ha per il momento solo una media di 1,2 tonnellate pro capite. Se India e Cina veramente volessero arrivare come l'Europa, che consuma la metà degli Stati Uniti, è chiaro che sarebbe un disastro totale. Allora il problema è che prima di tutto devono essere Stati Uniti, Europa, Giappone, i paesi più ricchi, a dare l'esempio e quindi avere le carte in regola per chiedere agli altri di fare le stesse cose.
Allora, professore, io la ringrazio. Le chiedo già da adesso di risentirci magari alla fine del vertice per un commento e magari per spiegarci che cosa è emerso con il documento finale. Io la ringrazio e a presto sentirla.
A presto, arrivederci.
E allora mettiamoci una mano sul cuore, mettiamone una sull'interruttore e togliamo il piede dall'acceleratore. Potrebbe essere, no, insomma, un proclama per noi piccoli.
Ma che poesia!
Poesia. Poesia pura, radiosinetlive.it. Siamo ai saluti. Io, come sempre, vi aspetto la prossima settimana, il sabato alle 13.40 su Radio Cooperativa e il martedì alle 16.30 su www.radiobue.it. Grazie a Marco Zaninello che è stato con noi oggi in regia.
Grazie a te.
E ha curato la parte musicale. A voi tutti una buona giornata.
Radio Sin. Radio Sin.